Questa è la primavera, secondo Brad Mehldau, il pezzo It Might As Well Be Spring, come dicevo dal disco Introducing Brad Mehldau, questo pianista nato nel 1970, molto giovane, ma che ha già inciso a altissimo livello con un suo trio, e questo appunto era il primo disco del 1995. Ritorniamo alla nostra chiacchierata con i nostri ospiti. Abbiamo detto diplomazia giovane, è un po' per avvicinare così l'università a quello che è il mondo del lavoro, no? Loro ormai sono entrati al ministero, hanno, penso, coronato un sogno, poi vedremo se è questa veramente la questione di coronare un sogno, però sono ormai dall'altra parte, quindi è sicuramente un gran passaggio. Che effetto fa così entrare al ministero e cominciare a lavorare, no? Come essere considerati, sì, gli ultimi arrivati, ma anche quelli che hanno più energia, più stimoli. Che effetto fa questi primi mesi di lavoro?
Ma devo dire che fa quasi impressione sentirsi definito un diplomatico. Era, insomma, un sogno fino a pochi mesi fa, che, insomma, come giustamente sottolinea il ministro, vedremo se si rivelerà essere effettivamente un sogno o qualcos'altro.
Ormai è una realtà, più
è
che un
assolutamente
sogno,
una realtà che
a meno che non vi licenziate, non so.
Però in questo periodo di prova, diciamo, ci sentiamo un po', almeno io mi sento un po' a cavallo tra quello che è stata la mia esperienza precedente, quindi un'esperienza fatta di, insomma, un'esperienza essenzialmente accademica, e un'esperienza lavorativa in cui si viene definiti diplomatici, ma forse non ci si sente poi effettivamente diplomatici. Quindi si cerca di assorbire e di imparare da tutti, dai
Hai
superiori.
appena accennato al concetto di prova. Che significa, Livia? Perché la prova? Che cos'è? Tipo una macchina, prova su strada? Che cos'è?
Ma più o meno, diciamo che siamo in fase di rodaggio. Fino, diciamo, per un periodo di 9 mesi, noi segretari di delegazione neoassunti facciamo un corso di formazione, alla fine del quale verremo confermati, si spera auspicabilmente, cosa che di fatto capita generalmente, come diplomatici di ruolo. Quindi in questo momento ci definiamo in prova.
Hai parlato di corso di formazione. Adesso guardo Edoardo naturalmente per cercare di coinvolgere un po' tutti in questa nostra chiacchierata. Il corso di formazione forse uno se lo immagina come appunto stare dietro i banchi di scuola, no? In realtà com'è strutturato questo corso di formazione? Naturalmente la mia è una domanda retorica, visto che sono il direttore della formazione, però in questo caso non posso che agire in questo senso.
Il periodo di formazione, tutta l'attività di formazione, la definirei innanzitutto come un'attività plurale, cioè copre diversi ambiti, diversi esercizi, diversi settori, proprio perché da attento insomma, partecipe di questo percorso, la formazione deve essere una formazione a 360 gradi, in un'idea che è quella di aggiornamento permanente, nel senso che l'alternare momenti di formazione a momenti propri dell'attività d'ufficio consentono già quell'esercizio di dinamicità, di flessibilità, che penso sia una delle caratteristiche principali e imprescindibili per l'attività e per il servizio diplomatico.
Beh, quindi sì, si continua a studiare, possiamo dire che si continua a studiare. Uno finisce di studiare e poi continua a studiare, oppure non è proprio così?
E si ricomincia a studiare quotidianamente. Però dall'esperienza, insomma, che ho potuto osservare, l'attività di aggiornamento e di formazione è una costante di tutta la carriera. L'innovazione è un
Io
concetto
direi
essenziale
che
del Ministero.
quello di continuare a imparare ed approfondire deve essere un imperativo di qualsiasi attività. Certamente la nostra, che è quella appunto di diplomatici, impone di conservare un grado di curiosità, oltre che di apertura mentale, che magari in altri casi è meno necessario. Quindi è vero quello che dite, che c'è bisogno sempre di continuare a imparare. Però è anche vero che, e qui guardo Livia, in fondo c'è anche un po' un training on the job, come direbbero gli americani in questo periodo, no? Perché non è che state sempre solo a sentire lezioni.
No, per l'appunto noi facciamo un periodo di lezioni e contestualmente lavoriamo in ufficio, quindi ci ritroviamo metà della giornata a dividerci tra formazione e ufficio. La formazione, come accennava Edoardo, è un'attività molto variegata perché non si tratta semplicemente di lezioni frontali, ma c'è un'attività molto più interattiva in alcuni casi. Per quanto riguarda ovviamente l'ufficio, ognuno di noi è già stato assegnato al suo ufficio di competenza e quindi si ritrova già a svolgere delle vere e proprie funzioni di diplomatico nell'ambito delle proprie competenze d'ufficio.
Beh, io direi che nel prossimo nostro blocco di chiacchierata approfondiremo un po' che cosa fa un giovane diplomatico, quindi giovane, tendo a specificare, anche giovane di età molto spesso in questo caso, effettivamente essendo appena entrati, e lo approfondiremo un po', no? Che cosa fa l'ultimo arrivato in un ufficio. Però prima di questo continuiamo la nostra carrellata musicale primaverile e in questo caso passiamo a un altro grandissimo pianista, compositore, Bill Evans, purtroppo morto ormai da diversi anni, nel 1980. Questo pezzo si intitola Spring is Here. Primavera è qui, non è solo un'affermazione che è, diciamo, legata al periodo, ed è veramente, è vero, oggi è anche stata una giornata non male, devo dire, ma è il pezzo di Bill Evans, Spring is Here, grandissimo pianista, compositore, arrangiatore, ha fatto veramente di tutto. Se dobbiamo trovare un collegamento fra i due pezzi che abbiamo trovato prima, sia Bill Evans che Brad Mehldau hanno molto suonato in trio, che è un po' la loro diciamo, formazione prediletta. Bene, ritorniamo invece ad altre formazioni, non la formazione nel senso di educazione, ma la formazione che abbiamo qui, in questo caso abbiamo anche noi un trio, o anch'io un trio, se io mi tiro fuori, che sono appunto i tre giovani colleghi diplomatici che sono entrati da poco e che stiamo un po' così tastando per sapere un po' quali sono le impressioni di cominciare questo lavoro. Allora, si entra negli uffici, si comincia direi quasi sin dal primo giorno a lavorare. Edoardo, come è stato le tue prime sensazioni in ufficio? Che cosa non ti hanno dato neanche una scrivania? Cosa
ho ricevuto nell'immediato una scrivania, una postazione computer, e da lì gradualmente ho iniziato ad imparare diverse attività dell'ufficio, inizialmente seguendo
un primo dossier. Tu in che ufficio stai adesso?
Nell'ufficio quarto della Direzione Generale per l'Unione Europea.
E che fa?
Si occupa di questioni istituzionali, in particolar modo l'analisi normativa della legislazione comunitaria e l'adattamento all'interno dell'ordinamento giuridico italiano. Quindi in apparenza è molto tecnico, in realtà l'impostazione è sì tecnica ma anche generalista e volta a mantenere sempre una visione d'insieme di tutto il processo.
Senti, detto così sembrerebbe che i tuoi studi universitari sono stati fondamentali per questo, perché è un po' sia di carattere politico sia di carattere giuridico, no?
Sì,
tu
sì.
Che cosa hai ritrovato di quello che hai studiato finora?
Ho trovato molto, non tutto chiaramente, ma molte delle basi a livello teorico che avevo costruito, e mi piace utilizzare questo termine costruire perché dà il senso di qualcosa che si fa e si realizza, ripeto, giorno dopo giorno, con pazienza, umiltà e volontà di imparare, ha avuto un riscontro, nel senso che ci occupiamo all'interno dell'ufficio a diversi livelli di responsabilità di questioni che attengono i profili istituzionali dell'Unione Europea. Temi legati all'Unione sono sempre stati di mio grande interesse. Avevo fatto un'esperienza di stage proprio presso la rappresentanza permanente, e da questo punto di vista tutto il quadro lentamente si è saputo ricomporre. Questo è un aspetto che mi ha molto incuriosito e di cui sono particolarmente contento.
Gianpaolo, tu invece? Cosa? Invece o anche, non lo so.
Allora, io sono stato assunto nella Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza, un nome insomma più potrebbe anche far,
molto altisonante,
far paura a qualcuno. Mi occupo, ho l'onore e l'onere di occuparmi di una questione centrale in questo momento, perché sono impiegato presso l'unità che si occupa della Federazione Russa, dell'Europa Orientale, del Caucaso e dell'Asia Centrale.
Beh, questo mi sembra un ufficio che non è proprio disoccupato, credo.
No, non è assolutamente disoccupato, anzi molto spesso al centro. Quello che ho potuto imparare in questi pochi mesi, insomma, di esperienza lavorativa e che mi dà, insomma, lo stimolo per svolgere il mio lavoro al meglio è la funzione che un ufficio della Direzione Generale Affari Politici ha, ovvero quella di svolgere un'analisi di natura prettamente politica ma anche economica, per fornire poi al decisore politico tutti gli strumenti necessari affinché egli possa prendere poi le decisioni che sono fondamentali per la collocazione poi politica del nostro paese.
Beh, insomma, noi siamo uno strumento in tutto questo, uno strumento fondamentale, almeno lo speriamo, no? Con la nostra professionalità, anche sin da giovani, e le nostre conoscenze e sensibilità. Livia, per te com'è il raccordo fra... per lei è più difficile, che visto che lavora con me in ufficio, quindi non potrà che dire delle cose meravigliose. Non credete a niente di quello che dirà Livia sulla parte lavoro, no, scherzo naturalmente, però mi interessa molto che tu condivida con gli ascoltatori qual è la tua visione di quello che hai studiato con quello che ti trovi a fare, anche perché è un po' particolare quello che ti trovi a fare ora.
Sì, probabilmente io rispetto ai miei colleghi sono quella che ha avvertito di più la differenza tra ciò che ho studiato e ciò che mi trovo ora a svolgere. in quanto appunto mi occupo di formazione con Stefano, il nostro intervistatore questa sera.
Ho tanti cappelli.
Difficile poi orientarsi su quale vesti ogni volta. Appunto l'istituto di formazione fa parte della direzione generale che si occupa delle risorse e dell'innovazione. Quindi al contrario di molti miei colleghi non mi occupo di politica, di affari politici, di tutto quello che riguarda la politica internazionale, e ho molta difficoltà a spiegarlo a parenti e amici che sono convinti che appena ci sia un'emergenza in Tunisia o in Libia io sia direttamente coinvolta, invece io sono tranquilla nel mio ufficio a occuparmi magari dei corsi di lingua. Proprio per questo il mio curriculum probabilmente al momento non mi ha dato una particolare formazione per quello che faccio ora. Ora io avverto molto il mio ruolo in quanto dirigente e quindi gestisco veramente risorse umane e risorse economiche. Ecco, l'aspetto peculiare del nostro ufficio è quello di gestire risorse umane. E per me però è stata, diciamo, una splendida novità, perché ho visto un aspetto che non mi attendevo completamente dal mestiere diplomatico, quindi qualcosa di completamente diverso rispetto alle aspettative, che mi ha subito in positivo comunque.
È interessante questo aspetto appunto legato a dei compiti, a dei ruoli che ci si trova sin da subito a dover ricoprire, e ritorneremo su questa questione della gestione delle risorse anche magari in prospettive future. Adesso però siamo pronti per un altro pezzo primaverile, anche questo appunto dedicato alla primavera, anche se speriamo che il titolo non sia vero, perché dice Spring will be a little late this year, e speriamo che non ritardi, veramente un po' ce n'è, quindi non ci lamentiamo. L'esecutore è di eccellenza, si tratta di Wynton Marsalis, trombettista del 1961, un anno molto importante e non vi lascio immaginare perché, e il pezzo è tratto da un disco che si intitola Standard Time del 1998, Wynton Marsalis. la tromba di Wynton Marsalis inconfondibile, e il pezzo era Spring Will Be a Little Late This Year. E noi continuiamo con i nostri ospiti a un po' a esplorare le sensazioni o le nuove esperienze che provano i giovani diplomatici apprema, i cosiddetti segretari di legazione in prova. Adesso gli ascoltatori ne sapranno un po' di più su queste strane definizioni interne che per noi sono così importanti, ma che poi all'esterno sono un pochettino più difficili da decifrare, per così dire. E una cosa che Livia aveva detto proprio a conclusione del blocco precedente era la questione del trovarsi come giovani già ad avere un certo ruolo all'interno dell'ufficio, anche per quanto riguarda il funzionamento dell'ufficio, no? E io penso che questo sia un elemento abbastanza nuovo per chi, a meno che qualcuno di voi non avesse già lavorato prima, poi magari lo dirà, per chi invece è stato abituato molto a studiare. Com'è il rapporto con non solo gli altri colleghi, ma anche altre persone di ufficio, che comunque sono dei collaboratori alla fine? Edoardo, tu come ti sei trovato in questo tipo di rapporto iniziale?
Sì, la prima impressione è chiaramente quella della gerarchia. La gerarchia inevitabilmente esiste, ed è giusto che esista all'interno di una struttura ministeriale, organizzativa, ma è una gerarchia che, mi permetto di aggiungere, essere costruttiva, nel senso che si tratta di una struttura a più livelli di responsabilità. Già noi, appena entrati, abbiamo, devo dire, anche grosse responsabilità, e questo fa sì che, o meglio, può dare la percezione che gli uffici, come alcune direzioni, si muovano lentamente o comunque con molta prudenza. Questo è il risultato di una speciale attenzione che si dà a ciò su cui si lavora. Questo è un elemento che ho colto subito nell'immediato, e poi anche l'importanza di stabilire sin da subito un buon clima di lavoro, un ambiente nel quale è piacevole stare, trovarsi, vivere molta parte del giorno. Quindi è qualcosa che è a beneficio dell'attività d'ufficio, ma anche, penso, per noi stessi, per vivere serenamente, con piacere, con entusiasmo il nostro lavoro.
Senti, hai detto vivere buona parte del giorno, no? Allora qui coinvolgo Livia per sapere cosa significa vivere buona parte del giorno in ufficio, e se è così, come cambia la vita, no? Anche in termini della gestione del proprio tempo, da un giovane che è abituato a vivere magari a studiare 14 ore, 15 ore al giorno, e invece cambia un po', no? Penso. Che succede?
Ma sicuramente cambia. Io probabilmente sono la persona meno appropriata per parlare di orari d'ufficio, perché cambia notevolmente la gestione del tempo. Ci si ritrova dalle 10-15 ore di studio a lavorare dalle 9 del mattino fino alle 7-8-9 di sera, a seconda degli uffici. Io inizialmente pensavo che lavorando avrei trovato più spazi per la mia vita privata. Non è proprio così. Però devo dire che tutti dovrebbero essere capaci di ritagliare il proprio tempo, che è un'attività essenziale pure nell'ambito di un lavoro impegnativo come il nostro. Quindi chiaramente abbiamo mattina e pomeriggio completamente impegnato, ma c'è sempre il tempo, per chi vuole e per chi lo sa fare, di ritagliare i propri spazi personali, che chiaramente diventa una necessità a parte un piacere.
Giampaolo, per te com'è questa modifica che c'è stata di tempo e così, di quello che tu puoi decidere o non decidere?
Allora, se c'è un aspetto positivo nell'attività di studio, che può arrivare fino a uno studio, oserei dire, folle di 14-15 ore al giorno,
all'Alfieri,
c'è l'unica cosa positiva, insomma, è la possibilità di poter gestire a proprio piacimento il tempo, quindi decidere quando iniziare, quando smettere, insomma, è sicuramente uno degli aspetti positivi. Iniziare con un'attività lavorativa, naturalmente, penso che qualunque attività lavorativa comporta delle limitazioni a livello di tempo, e si incomincia però a si cresce da questo punto di vista, perché si incomincia a capire il valore del tempo, di quell'ora di buco, di quell'ora libera, di quella mezz'ora libera, anche di quel quarto d'ora alle volte, e diventa essenziale, è essenziale per una crescita globale a livello personale, che poi si ripercuote anche nell'attività lavorativa. Quindi la gestione del tempo, sia dal punto di vista professionale che umano, è la prima lezione che si impara, penso, al Ministero.
Beh, questo è sicuramente importante, aver percepito questo, perché poi nel futuro tutta questa problematica ritorna, e parleremo proprio del futuro, secondo me, nel prossimo blocco che abbiamo. Adesso però naturalmente facciamo una pausa musicale, sempre con la Primavera di Mezzo, grande batterista in questo caso, passiamo a batteria di Manu Caccè, francese di origine ivoriana. Questo è un pezzo tratto dal suo terzo disco, che si intitola non a caso Third Round, e il pezzo si intitola Spring Time Dancing. delle batterie di Manu Caccè, in questo suo disco ha anche batteria e anche piatti, perché come lui riesce a suonare i piatti veramente straordinario. Se poi consideriamo che è famoso perché ha iniziato la sua carriera soprattutto con Peter Gabriel e con Sting, capite che è veramente un batterista a tutto tondo, non c'è nessun dubbio. Questo era Springtime Dancing dal suo disco Third Round, un disco inciso per l'ECM. Io vi consiglio tutti i suoi dischi come band leader, perché sono assolutamente straordinari. Bene, adesso torniamo con i nostri amici giovani colleghi, perché prima ci siamo lasciati parlando un po' del futuro. Allora, adesso, il futuro di quando erano studenti era di entrare, trovare un lavoro, magari il lavoro che sarebbe piaciuto fare, come credo e spero questo del diplomatico, però l'essere umano guarda sempre avanti, no? Normale. Adesso qual è la prossima tappa, Livia? Qual è, non è in questo percorso professionale oltre che umano?
Allora, per i non addetti ai lavori sarebbe utile specificare che appunto noi innanzitutto dobbiamo concludere questo periodo di prova, che si concluderà almeno per me e per alcuni miei colleghi ad agosto. Dopodiché per un paio d'anni dovremo rimanere a Roma. Quindi a Roma lavoreremo all'interno della Farnesina e solo tra 2, 3, 4 anni avremo la nostra prima assegnazione all'estero.
Quindi comincia a pensare.
Quindi sì,
io comincio
a pensare lidi non troppo lontani, ma ecco, i miei genitori non sono molto d'accordo con l'ipotetica scelta che sarebbe indirizzata all'Africa. Poi vabbè, ognuno ha idee diverse, però come prima sede una sede Africa subsahariana, giusto per seguire il mio predecessore all'ufficio, Lorenzo Pinelli, che ora è in Ghana e che un anno fa invece era qua a parlare a questa radio.
Esatto, era proprio lui uno dei tre che l'anno scorso parlava qui. E adesso sta ad Accra.
E adesso sta ad Accra e si gode la vita in Ghana, perché ci si può godere la vita pure in Ghana, lavorando e lavorando sodo. E vorrei seguire il suo esempio, magari non proprio in Ghana, però ecco, in quelle terre dove ci sono tante persone che corrono forte, così posso allevarne una.
Questo qui, scopriamo quali sono le grandi anche i grandi talenti di Livia che corre, qui lo possiamo dire, corre anche tanto e veloce. Sì, chiaramente quando intendiamo godersi così una sede, anche per esperienza personale, significa soprattutto prenderne i lati positivi, e cioè professionalmente sicuramente sono delle grandi sfide. Diciamo che le sedi africane non sono proprio quelle in cui uno si mette al sole e fa la bella vita che magari qualcuno può immaginarsi, piuttosto che però presentano moltissime sfide quotidiane per risolvere tanti problemi, dalla logistica a quelli di carattere politico, economico, di promozione. Quindi senz'altro per un giovane, lo dico anche per esperienza personale, quando tanti anni fa ero a Dar es Salaam come prima sede, possono essere sicuramente dare grandissime soddisfazioni, quindi in questo senso sono godibili. Edoardo, tu che hai in mente? Qual è il tuo sogno futuro? Non dire una lista di sedi in cui vorresti andare.
Non la dirò
per
prudenza. In realtà anche perché non lo so, ancora non ho pensato a questo orizzonte che lentamente si sta avvicinando. Certo è che in questo periodo e nei prossimi anni stare a Roma, lavorare nel centro di questa struttura, di questa rete, sarà fondamentale. Da come funziona la cosiddetta macchina amministrativa che si comprende, forse si potrà meglio vivere poi l'esperienza
dall'altra parte.
E non nego che una delle immagini che forse anche più affascinanti che si associate alla diplomazia, in un certo senso al mio modo di intenderla, è stato anche l'immagine del mappamondo, no? Quell'elemento di imprevedibilità per cui non sai la tua destinazione, ma sai esattamente che quel tipo di lavoro cui sarai chiamato svolgere dovrà essere fatto nel miglior modo possibile, avvalendosi di tutti gli strumenti e le risorse disponibili.
Insomma, quindi esploratori con la mente, no? Si comincia a girare il mondo con la mente. La tua mente dove va, Giampaolo?
Se si parla di futuro, la mia mente va ad un amico e ad un collega carissimo, Samuele Fazzi, che in questo momento so che ci ascolta da Baghdad, partito poco fa. Quando si parla, tra l'altro un conterraneo, ci tengo a dirlo, di Lecce, insomma, quando ci troviamo d'accordo parlando del futuro di fronte a una birra in un bar, ci troviamo d'accordo su un concetto, cioè su quello di dare tutto e prendere tutto da questa carriera, quindi sia da un punto umano, da un punto di vista umano, che da un punto di vista professionale. Da un punto di vista professionale questo vuol dire fare tutte le esperienze che questa carriera ti offre. Quindi occuparsi, a passare dalla piccola sede africana con i problemi quotidiani che si possono presentare in una sede disagiata, passare al multilaterale come l'Unione, come quello, insomma, l'attività multilaterale che si svolge quotidianamente all'ONU, all'Unione Europea, o andare nelle grandi capitali, sedi della diplomazia classica come Parigi, Londra,
sì, oppure prendersi cura anche tutta la parte delle nostre collettività o della promozione economica che si fa anche nei consolati. Certamente alcuni giovani si trovano a dover essere immediatamente dei capi di consolato, che sono delle grandi responsabilità, sono tutte sfide. Samuele, che tu ricordavi prima, è andato in una sede bellica, quella che noi definiamo sede bellica, quindi è anche un gesto coraggioso per certi aspetti, ma sicuramente molto molto pagante sul piano personale e dell'esperienza professionale. Anzi, forse magari prima o poi Samuele lo proviamo a chiamare al telefono, sempre che lì si riesce a raggiungere.
Sono sicuro che ci stia ascoltando.
Sarebbe una bella esperienza di sentire da lui quali sono le prime impressioni in una prima sede e di questo
che
tipo. Possiamo pensarci per un'altra puntata. Bene, adesso è giunto il momento di un altro pezzo musicale, ascoltiamo una voce molto particolare, chi l'ha ascoltata una volta la riconosce poi per tutto il resto della vita, perché la voce di Michael Franks ha veramente fatto epoca per certi aspetti e continua tuttora, anche se naturalmente avendo ormai più di 70 anni la sua carriera di cantante è meno intensa del passato. Questo infatti è un disco del 1999 che si intitolava Barefoot on the Beach e il pezzo, sempre primaverile, è Why Spring Ain't Here.
Playing solo seemed ultra cool, now it's clear. A midwinter goodbye. Must be why spring ain't here. Buds and opening wreath fused to bloom in low press. I feel like the man who lost the map to his treasure. Will the notes that I sing ever stop turning blue? I'm unsprung like the spring in the absence of you. Increasingly I start to see why spring ain't here. A wiser man, I understand why spring ain't here. Winter time just won't break like the calendar's rusted. Where is April and May? Is the equinox busted? My mistake was in letting you disappear. Our French film like goodbye. Must be why spring ain't here. Increasingly I start to see why spring ain't here. I can't demote my overcoat cause spring ain't here. I still am seen in LL Bean cause spring ain't here. Turn up the song, don't be long, make spring be here.
Magica atmosfera di Michael Franks con questo Why Spring Ain't Here, disco del 1999 intitolato Barefoot on the Beach, bellissimo, pieno di grandi pezzi con questa sua voce così particolare. E riprendiamo la nostra chiacchierata sui giovani diplomatici. Abbiamo detto prima di come sono cambiate tante cose, no? Quando si passa essere studenti, a essere aspiranti e invece essere dei professionisti, cominciare una vera e propria carriera da professionisti. Forse se c'è un aspetto particolare della professione diplomatico fra i tanti è proprio quella di avere una linea un pochettino sottile fra la vita privata e la vita pubblica. Forse si pensa questo soprattutto quando si è all'estero, naturalmente, ma voi invece avete già cominciato a vedere questo nell'attività che svolgete qui a Roma, al Ministero, a sentire questa differenza, oppure ancora così la vedete solo in prospettiva, così come vedete in prospettiva le vostre prossime sedi? Edoardo?
Il lavoro al Ministero è senza dubbio totalizzante, almeno per quanto possiamo dire sinora. Le ore sono, i momenti sono molto intensi, impegnativi, e quindi è difficile riuscire a conciliare dell'altro, che però è importante che esista e che venga mantenuto. Quindi anche in questo caso direi che l'esercizio da compiere è quello di ricercare un punto di equilibrio, di misura, che forse è una cosa che a livello innato dovrebbe in un certo senso appartenerci, o comunque rispetto alla quale dovremmo imparare a confrontarci. E anche l'elemento di chi ti è intorno, al di là dell'ambiente d'ufficio, intendo dire la famiglia, è qualcosa di, penso, molto importante, nel senso che è quello il punto di riferimento sul quale poi guardare anche il proprio futuro.
Sì, questo degli affetti, prima appunto Olivia si riferiva così a delle considerazioni fatte un po' anche rispetto al futuro, rispetto alle cose da cui si proviene, non è che si hanno, e soprattutto pensando, tu prima hai fatto riferimento all'elemento femminile, si pensa sempre che questo può essere un maggiore ostacolo, una maggiore difficoltà per chi intraprende questa carriera, poi di pensare in termini anche di altri affetti intorno. Tu pensi che questo sia qualcosa che è molto legato a una visione del passato o che è ancora reale?
Ma di sicuro nell'opinione pubblica è ancora reale. A titolo personale posso dire che sicuramente se l'avessi pensato non avrei deciso di intraprendere questa carriera. D'altronde non ho intrapreso questa carriera volendo escludere nella mia vita la volontà di costruirmi una vita privata. Quindi sono sicura che sia possibile. D'altronde ho esperienze reali di colleghi che già sono in carriera, anzi di colleghe che già sono in carriera e che non hanno avuto alcuna difficoltà a crearsi una famiglia. Quindi anzi vorrei incoraggiare tutte le donne che mi stanno ascoltando, tutte le ragazze che desiderano intraprendere questa carriera, a farlo senza alcun timore per il futuro, di non frenarsi, perché sicuramente non bisogna pensare a questo per decidere di provare o non provare. Ecco, non può essere una questione dirimente il fatto di essere donna o meno per trovare una simile carriera.
Sì, io direi che, come tu giustamente hai sottolineato, ci sono fortunatamente ormai tantissimi esempi che provano di equilibrio, come diceva prima Edoardo, che hanno trovato un equilibrio, sia uomini che donne, che dimostrano che pur essendo una carriera sempre in movimento, o quasi sempre in movimento, che impone tante variazioni con gli assetti che si devono avere, però è compatibile con tante realtà, anche quelle degli affetti e delle persone che noi abbiamo intorno. D'altra parte penso che tantissime altre professioni poi impongano l'esigenza di trovare un equilibrio, no, con gli altri che si hanno intorno, sperando sempre che questo equilibrio sia duraturo, naturalmente. Senti, Giampaolo, te volevo domandarti invece, sempre in termini così motivazionali, perché prima un po' accennavamo fuori onda a questo aspetto quando si decide di fare il diplomatico. Cioè, è una fulminazione sulla via di Damasco, è una cosa che uno dopo il primo vagito dice farò il diplomatico, oppure qualcos'altro? Per te com'è stata questa, diciamo, idea che poi ti ha portato fortunatamente a riuscire in questo obiettivo?
Allora, se si guarda il percorso che mi ha portato fino a qui, insomma, posso potrei dire anche stasera, sembra assolutamente lineare, no? Laurea in scienze politiche, relazioni internazionali, un paio di esperienze all'estero.
Studio delle lingue.
Studio delle lingue.
Non l'abbiamo detto oggi, ma insomma poi lo metto in altre occasioni.
Stage, uno dei passaggi fondamentali. insomma. E quindi sembrerebbe quasi lineare. In realtà lineare non lo è stato affatto, perché è stato, almeno per quanto mi riguarda, è stata una decisione che ho maturato crescendo, cioè acquisendo quella maturità, insomma, che mi ha permesso poi di capire che si trattava di una carriera a cui mi sentivo pronto.
Quindi questo è un po' anche un messaggio a tutti quanti quelli che ancora non hanno le idee chiare. Non vi preoccupate, magari chiaritevele abbastanza presto, non aspettate l'ultimo anno per farlo, qualunque esso sia, e poi soprattutto abbiate una visione molto aperta. È vero che uno deve avere degli obiettivi, ma è vero anche che si deve guardare intorno per vedere le opportunità che si presentano. A questo proposito vorrei fare una cosa che voglio sempre fare e poi mi dimentico, non ho il tempo di fare, cioè utilizzare una citazione che io avevo preparato per la puntata. Molte delle altre le troverete in realtà sull'altro blog che vi ho citato diverso tempo fa, è diplolearn.wordpress.com, un blog sui soft skills. Questa invece stasera ve la dico, e dice così: success is a journey, not a destination. The doing is often more important than the outcome. Ed era Arthur Ashe che ha detto questo. Quindi questo sicuramente un po' riassume non solo quello che è stato noi tutti abbiamo finora ottenuto, ma anche quello che poi ci aspetta in futuro. Ci sarebbero tantissime altre cose naturalmente da dire, da approfondire. Un'ora passa, anzi stiamo andando un po' avanti, e quindi io volevo ringraziare i tre ospiti, Edoardo, Livia, Giampaolo, per essere stati qui questa sera con noi e aver condiviso un po' delle così sensazioni, consigli, esperienze che già stanno facendo, e poi magari l'anno prossimo, chissà, qualcuno di loro già starà da qualche altra parte, non lo sappiamo, però l'importante è che sento tanto ottimismo, tanta positività, e penso che questo sia importante per dimostrare che non solo che la nostra carriera è una bella carriera, non dovremmo dirlo, però direi che ci sono testimonianze per dire che i giovani ancora che si avvicinano a questo e che hanno sudato tanto per poi ottenere, non sono certo delusi da quello che trovano. Quindi grazie per essere stati qua a Diplomazia e Dintorni questa sera. Io non posso che salutarvi ora, ricordarvi che tutte le puntate di Diplomazia e Dintorni sono disponibili sul blog diplomaziaedintorni.wordpress.com. Invitarvi naturalmente a ascoltare le passate puntate, anche questa se poi volete riascoltare, ma soprattutto essere con noi anche martedì prossimo per un'altra puntata di appunto Diplomazia di Intorni con Stefano Baldi, che vi saluta. Buonasera a tutti.
Avete ascoltato Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.